Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
I nostri speciali. L'Europa al voto.
A Pierluigi Fagan, benvenuto ai microfoni di Radio Concode 23. Ecco, se non sapessi di scomodare certe sue istintive timidezze, sarei a definire Pierluigi Fagan un intellettuale organico, nel senso più propriamente gramsciano del termine. È studioso, ricercatore, capace di misurarsi con i molteplici aspetti della vita contemporanea. Ha pubblicato diversi libri e testi, oltre a collaborare con l'organizzazione di quel Festival della Complessità, che ormai da anni è diventato un punto di riferimento per ogni possibile approccio dialettico e analitico con il mondo d'oggi. Rovistando sul web alla ricerca di info in grado di aiutarmi per l'introduzione a questo incontro, mi viene da rilevare il fatto che fin qui Pierluigi ha speso un tempo pressoché equivalente del suo transito terreno tra un'attività da professionista imprenditore nel settore della comunicazione e quella che lui stesso definisce confuciana vita di studio. In realtà mi permetto di dire, per il fatto di conoscerlo da un casino di tempo, che per Pierluigi esiste una circolarità di rapporto, uno scambio proficuo di competenze tra quella fase, chiamiamola social lavorativa, quella di quasi alfieriana erudizione e questa attuale di osservatore che con un filo di ironia e di sano pessimismo si specchia con le cose del quotidiano. La sua opera più letta e più nota è certamente Verso un mondo multipolare, edito da Fazzi. E se non sbaglio sono 7 anni da quando da quella pubblicazione e va riconosciuto all'autore il fatto di aver colto quei segni di rimescolamento degli equilibri mondiali che ora sono evidenti anche al più distratto degli osservatori della geopolitica. A poche settimane dalle elezioni europee capita di rado di incrociare degli interventi che abbiano un approccio sistemico alle grandi questioni che si trova ad affrontare il nostro continente. Quindi Pierluigi, se ti abbiamo scomodato è proprio per sottrarci da questa quasi claustrofobica politica che straccia le pagine dell'Atlante che riguardano il resto del mondo. Quindi
Vi ringrazio sicuramente per l'invito e di un'introduzione così magniloquente, anche troppo.
Passo alle domande allora.
Dunque,
se è vero che il Novecento, il secolo breve, ha visto il progressivo tramonto dell'egemonia europea sul resto del mondo, ecco, quanta Europa resta negli equilibri di un mondo che si è fatto e continua a farsi sempre più multipolare?
Dunque, adesso rispondo. Spero che si senta bene, che non ci sia, diciamo, caduta di rate bit. In qual caso avvertimi, Marco. Ma
Vai,
dunque,
vai.
Il più grosso problema dell'Europa oggi dal punto di vista geopolitico è che non è un soggetto geopolitico, nel senso che i soggetti geopolitici sono stati. Questo perché lo Stato assume in sé tutte le capacità politiche, fiscali e militari, e quindi in questo senso è un soggetto. Ogni volta che si va in Europa a dover prendere una decisione che abbia un risvolto geopolitico, si deve fare un'assemblea, e chiaramente questo mal depone dal punto di vista dell'operatività e della capacità anche reattiva, ma anche semplicemente del fatto di riuscire a fare una strategia, no? Perché un soggetto si fa una strategia in base alla sua posizione, ai suoi punti di forza, di debolezza e alle sue aspettative. E in Europa, appunto, non c'è un soggetto, per cui ci sono stati grandi come la Germania di 80 milioni di persone, e altri di 10, alcuni che guardano a est, altri guardano a nord, altri a sud. Quindi questa grande varietà, diciamo, fa sì che è difficile dare come soggetto geopolitico l'Europa. E quindi in una fase come questa, che è una fase di profonda transizione, diciamo epocale proprio dal punto di vista storico, è chiaro che l'Europa soffra, nel senso che non riesce, diciamo così, a giocare il gioco che si gioca. Non dico di giocare in una certa maniera, proprio di giocare il gioco, nel senso di riuscire a essere un interlocutore, un soggetto geopolitico che si misura al pari, diciamo così, con gli Stati Uniti d'America da una parte e la Cina dall'altra. Per cui assume poi una posizione anche un po' troppo succube per le sue dimensioni e per le sue aspettative. Il che è negativo in generale, perché in una fase di grande cambiamento storico avere una posizione succube significa sposare la strategia di un altro soggetto, ma se è di un altro soggetto magari va bene a quel soggetto, non necessariamente a te, no?
In qualche maniera Quindi l'idea stessa di pensare quindi a un'unità politica dell'Europa, anzi quasi difficile pure individuarne una fisica, però è possibile pensare appunto una Europa unita da Capo Nord a Pantelleria, o se vuoi dall'Atlantico al Mar Nero, o non è invece appunto tempo di misurarci con evidenze proprie della geopolitica, un po' quello che accennavi già adesso. Provo a spiegarmi meglio, più terra terra se vuoi. Esiste una uniformità di interessi che sia più aggregante, che ne so, andando a coglierla, fra, ad esempio, dai comuni interessi nell'area del Mediterraneo, quindi a quel punto extraeuropei, oppure, ad esempio, una certa, come dire, identità tra le grandi aree metropolitane continentali?
Ma dunque, geopolitica è una crasi tra geografia e politica, e quindi diciamo che risente della logica geografica. Ora non so se chi ci ascolta che tipo di nozione di geografia ha, comunque ricordo brevemente che l'Europa a nord affaccia sul mare del nord, dopodiché c'è il polo. Ora, quest'area è stata, diciamo, storicamente relativamente poco interessante, ma ora lo sta diventando molto per via dello scioglimento dei ghiacci del polo. Questo perché si stima che nel sottosuolo della piattaforma del polo nord ci sia il 30% di riserve di energia fossile e molto più per cento di minerali. Minerali che stanno scomparendo sulla superficie. Parlo del fondo. Poi c'è anche la Groenlandia, dove in effetti c'è già un grande affollamento di presenza americana, sebbene poi la Groenlandia abbia uno statuto particolare collegato con la Danimarca, eccetera, eccetera. Comunque, lì si stanno preparando venti di guerra, anche se magari gli ascoltatori ne saranno poco informati, tant'è vero che ricorderanno che Finlandia e Svezia hanno abbandonato la propria postura, diciamo così, pacifista per unirsi alla NATO per improbabili attacchi da parte della Russia, che francamente dal punto di vista strategico non hanno senso, perché i russi che ci fanno con la Finlandia, piena di renne, 5 milioni di abitanti, ci mettono 10 giorni solamente ad arrivare al confine. E quindi lì c'è un problema di risorse, e poi c'è il problema della rotta artica che i russi vogliono offrire ai cinesi, in maniera tale che i cinesi, per i trasporti commerciali, invece che passare nella rotta meridionale, che è la co cosiddetta rotta degli stretti, Malacca, Vatel Mandeb, Canale di Suez, via discorrendo, estremamente problematica poi dal punto di vista geopolitico, possono andare a nord, costeggiare la costa russa, bucare direttamente nel mare del nord. E quello chiaramente è un problema che riguarda la Germania, le penisole scandinava e la Danimarca. A noi, francamente. Poi c'è tutto il fronte che guarda la Russia e ex paesi patto di Varsavia, che hanno vissuto un determinato tipo di esperienze e che, a torto ragione, comunque hanno certe preoccupazioni di convivere accanto a un vicino così grande, ingombrante e qualche volta anche un po' aggressivo. E poi, come dicevi te, invece c'è l'area del Mediterraneo, che oggi è estremamente vivace, perché non solo a livello di attori c'è la Turchia, c'è Israele, c'è l'Egitto, c'è tutta la costa nord dell'Africa, dietro il quale c'è un intero continente da cui poi noi traiamo le problematiche migratorie e via discorrendo. Continente che oggi conta 1,5 miliardi di persone, tra 30 anni ne conta 2,5 miliardi. 19 anni, età media, media significa 1,250 miliardi con meno di 19 anni, in delle situazioni che già l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già previsto che per circa 4 ore al giorno non si potrà lavorare nella fascia equatoriale, perché arriveremo a delle temperature per le quali è proprio difficile dal punto di vista umano, diciamo così, operare. E dove anche nel Mediterraneo c'è la nuova piattaforma prospiciente Israele, Libano, dove ci sono energie fossili, eccetera, eccetera. Quindi c'è una grande pluralità di fronti e di interessi, e chiaramente, essendo poi stati piccoli, con economie anche limitate, c'è anche da scegliere, no? Dove puntare le proprie fisce. Non è che ci si può occupare tutti di tutto, chiaramente. Ecco, questa capacità di articolare il discorso in Europa non c'è. Noi continuiamo a comportarci come se fossimo uno Stato che non siamo, nel senso che poi a Bruxelles decidono, adesso si fa così, e facciamo delle cose che sono nell'interesse di boh, nel senso che sì, è tutto importante. È importante aiutare l'Ucraina, è importante qua, è importante, però chiaramente quando uno è uno Stato fa una scaletta di priorità, e le priorità dovrebbero incontrare l'interesse nazionale. Ecco, in Europa c'è questa grossa difficoltà, non sei uno Stato da una parte e dall'altra non riesci più neanche a perseguire il tuo interesse nazionale.
Ecco, parlavi, tra l'altra cosa leggevo che la Nigeria da sola, da qui a una ventina d'anni, dovrebbe avere la popolazione europea più o meno, insomma.
Esatto.
E dunque, però proprio perché nei tuoi scritti molto spesso sosti su questa questione demografica, vorrei chiederti quanto la crisi della natalità, che non è problema solo italiano e neanche solo europeo, ad esempio. Leggevo di recente alcune soluzioni che i sudcoreani vanno prendendo a tale proposito, però che certo problema principalmente italiano e europeo, unitamente a questo degli spostamenti migratori, che scenari vanno prefigurando questi due fenomeni combinati?
Innanzitutto la demografia torna interessante perché si muove, diciamo, fino agli anni 70 era una non variabile, nel senso che la popolazione cresceva più o meno uniformemente in tutto il mondo, quindi siccome non c'era differenza a livello di fenomeno, non era così incidente. Da lì in poi incomincia a invertirsi la curva della natalità nei paesi sviluppati, mentre si mantiene alta la natalità negli altri. Poi piano piano, diciamo anche negli ultimi anni, decenni, si va verso una certa convergenza per cui ormai non c'è più nessuno che ha indici di riproduzione da 5-6 figli per donna, tranne alcuni casi tipo palestinesi o l'Africa subsahariana. Però in linea generale, insomma, ci stiamo tutti allineando verso l'indice di sostituzione che è 2,1 figli per coppia, tranne le nazioni sviluppate, quindi tu dicevi sì, giustamente, non solo l'Europa, anche il sud-est asiatico, per esempio, quindi Singapore, Hong Kong,
La
Corea,
Cina, la
Giappone,
Cina
via
credo che abbia, la
discorrendo.
Cina credo che abbia abbandonato la politica, no, del figlio unico, però è stata tragica soprattutto per le donne, no?
No, non solo l'ha abbandonata, ma ha cominciato prima a incentivare quella dei 2 figli, adesso sta incentivando quella dei 3 figli. Ma con grande difficoltà perché si sta scoprendo che il problema è proprio legato allo stile di vita. Cioè, quando la gente lavora tanto, performa tanto, vuole aumentare il potere d'acquisto e poi quindi ha più soldi, quei soldi se li vuole godere, cioè viene fuori tutto uno stile di vita che va in una direzione leggermente diversa che non, tra virgolette, i sacrifici relativi, insomma. Abbiamo passato io e i nostri amici nel cercare di riprodurci, no? Che so, quei 3-4 anni in cui non dormi, casino a casa, cioè, ecco, anche solamente questi piccoli sacrifici. Poi magari in Europa sopra, anche in Italia, ci si mettono altre difficoltà, come per esempio la politica dei redditi per i giovani, gli asili nido, gli affitti, va bene, siamo d'accordo. Però vanno avvertiti anche coloro che la fanno così troppo sociale. C'è anche proprio un problema culturale, esistenziale che riguarda. Fai conto che dei 200 stati di quanti siamo sulla faccia della Terra, il quarto, cioè quello dal 150esimo al 200esimo posto in classifica per bassa natalità, sono tutti stati, diciamo così, sviluppisti. Quindi siamo tutti europei, e più appunto il sud-est asiatico, eccetera, eccetera. E questo che problema crea? Ma crea un problema. Ora, non è che crea un problema in assoluto, eh? Nel senso, uno può anche dire, ma sai che c'è? In fondo, stiamo meno, stiamo meglio. Sono i cambiamenti. Quando ci sono cambiamenti profondi, repentini, in breve tempo, allora si scombina, diciamo così, l'equilibrio, un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di ordine, per il quale, per esempio, internamente, poi hai i problemi delle pensioni, hai il problema di trovare giù. Anche diciamo, l'abbassamento del tono diciamo, culturale esistenziale, cioè avere meno giovani porta a un paese più dei vecchi, e i vecchi magari non hanno una grande prospezione al futuro. Per cui, non
Questo
so, in
si fa
Spagna l'altro
sentire
giorno hanno fatto.
nella domanda, scusa, sulla transizione
No,
ecologica,
vai, vai, vai.
è un problema che si fa sentire, no? Proprio questo leggevo un po' quello che l'intervento di Domenico Starnone alla Fiera del Libro a Torino, parlava di vecchi che consumano il presente, poi alla fine un po' ci si riduce a questo, no? E
Eh sì,
diventa più
certo.
di.
Certo, se tu vai a fare tutto il discorso del futuro del clima, quello dopo metà della frase non ti segue perché non la parola futuro finisce, no? Così
Certo.
va bene, il clima, la demografia, tutto quello che vi pare. Non è così cinico, per carità, c'è un minimo di coscienza, però nella buona sostanza sì, è così. Insomma, il portatore di interesse del futuro naturale sicuramente è il giovane, che poi è anche quello che vuole anche rischiare di più, magari osare di più, no? Anche inventare cose nuove, mentre chiaramente le persone più anziane sono più conservatori. Quindi sì, crea questo tipo di problemi e bisognerebbe farci maggiormente i conti. Poi, se metti insieme velocemente quello a cui abbiamo accennato, ma ci sarebbe molto altro, sì, ti dà la dimensione di come l'Europa si trovi, diciamo così, alle soglie, al limitare di un rischio di disadattamento, cioè un mondo che sta cambiando molto profondamente, molto velocemente, ed è questa una situazione, una dinamica a cui noi perveniamo, diciamo così, con cattive carte in mano, e anche con una scarsa coscienza di questo fatto qui, insomma, ce ne preoccupiamo troppo poco. Per cui continuiamo a parlare di Europa dal punto di vista del mercato, tra l'altro, voglio dire, globalizzazione ormai va morendo e seppellendo, perché cominciamo a elevare dazi su tutte le merci che sono cinesi, per esempio. Quindi si va verso una rinazionalizzazione dei mercati, dopo che magari per anni e decenni, no, ti dicevano che non bisogna essere sovranisti. In realtà è il grande ritorno della storia, solo che la storia poi ti impone di non seguire troppo, diciamo, impegni ideologici che sono stati spesi un po' da tutti quanti e che da una parte chi all'altra, e fare i conti con la realtà. E purtroppo la realtà ci mette davanti a delle scelte difficili che qui si ha molta difficoltà anche solamente a discutere.
L'immagine che molto spesso, secondo me impropriamente, utilizziamo è quella di un'Europa, come dire, vaso di corcio, quella manzoniana, vaso di corcio tra vasi di ferro, no? Quindi grandi potenze, Russia, Stati Uniti, Cina. Quando invece forse, sempre se vogliamo ricorrere ancora ai Promessi Sposi, in realtà molto spesso somigliamo ai capponi quelli che di Renzo che si beccavano fra loro mentre venivano avviati in mercato. Quindi una litigiosità che rischia di apparire a volte addirittura oltre che impropria, quasi ironica. Ma vengo all'altra domanda, che è questa sul conflitto russo-ucraino, sul quale so, insomma, ti ho ascoltato sia sui social che su YouTube. E quindi sei intervenuto a più riprese e sostanzialmente ti riconosco poi una visione che insomma è stata coerente già dall'inizio, insomma. Ecco, questo conflitto che a questo punto quasi viene da pensare che sia nel cuore d'Europa, con questo spostamento ad est di vari tasselli del puzzle. Ecco, il conflitto russo-ucraino viene impropriamente considerato come la prima guerra europea dal bunker, dalla resa di Berlino del 1945, ignorando tanto o facendo finta di dimenticare che le bombe della NATO piovevano su Belgrado ed erano tanto più vicine ai nostri confini. Ma al di là di questo, possiamo considerare quanto va accadendo adesso nel Donbass, al confine russo-ucraino, come l'atto ultimo di quel suicidio d'Europa iniziato 110 anni fa, giusto 110 anni fa sui campi della Grande Guerra. Quale conseguenze ulteriori rischia di portare questa guerra sull'economia e sulla politica del continente?
Ma io sono d'accordissimo con questa definizione che hai dato, anzi, raramente si arriva ad agganciare i comportamenti anche, diciamo così, recenti a una profondità storica di lunga data. Quale effettivamente è e quale effettivamente risale ai primi del Novecento? Cioè noi dai primi del Novecento che siamo in una sindrome in cui non riusciamo a capire se rimanere tutti separati come siamo stati anche in maniera conflittuale lungo i 3 secoli della modernità, o se cercare di addivenire a un ordine superiore, quale poi esso possa essere, chissà, perché francamente l'idea degli Stati Uniti d'Europa si fa presto a pronunciare, ma se poi incominci con un'analisi più dettagliata, ma parliamo di un'analisi tecnica, non politica, tecnica, economica, demografica, culturale, giuridica, eccetera, eccetera, insomma, è quanto di più improbabile esista. Però magari soluzioni come quelle dell'Unione Latino-Mediterranea o dei paesi del Nord, o dei paesi balcanici o dell'est, diciamo, no? Soluzioni intermedie, anche perché non si è mai visto un sistema che si unifica da 1 a 32. Di solito da 1 si passa a 6, da 6 si passa a 9, da 9 a 15, no? Che facciamo tutti i salti. E quindi sì, in effetti è così, dai primi del Novecento ancora non abbiamo deciso cosa faremo da grandi. Sulla guerra in Ucraina, fammi dire una cosa, perché io mi occupo un po' di queste cose, anche quando gli altri non se ne occupano, perché chiaramente quando poi iniziano i conflitti, le polemiche, i social, no, tutti hanno da dire, un po' bar sport diventa. E francamente chi invece fa questo anche in tempi meno gloriosi rimane un po' così, perché noi di solito usiamo altre categorie, altri punti di vista, anche molto meno emotivi se vogliamo, no? E in realtà questo conflitto non doveva scoppiare. E c'era la possibilità, perché si sono fatti due accordi, protocolli di Minsk, che sufficientemente supervisionati, perché erano promossi e supervisionati dalla Francia e dalla Germania, e mettevano d'accordo delle istanze dei russi da una parte e degli ucraini dall'altra. Degli ucraini, incluso Zelensky. Zelensky ha firmato il protocollo, è andato al fronte per cercare di convincere quelle bande di nazisti che poi abbiamo conosciuto ad avere certo tipo di comportamento. Quindi, insomma, voglio dire, c'era concretamente la possibilità. Quando si è visto che non funzionavano, la domanda è: ma perché i francesi e i tedeschi non hanno acceso, come dire, la sirena e la luce rossa e detto all'Europa: oh, ragazzi, sanzioniamo questi due perché avevamo un accordo di pace e adesso si comportano in maniera tale che non si riesce più ad applicare per tempo, diciamo, prima, no, che succedesse da qui. Ecco, questa inazione, questa incapacità di curare anche processi di pace, di mediazione, di controllo dei propri confini, è un grosso limite. E perché poi dopo sì, ti ritrovi la guerra, allora sì, però la colpa era di Putin, poi Putin dice sì, però tu mi hai provocato, e poi dopo non la riprendi più. Insomma, se la trasferisci alla lite per strada tra ragazzi, è la stessa identica cosa, no? Allora, mai come in questo caso prevenire è meglio che combattere. Ecco, questa capacità di prevenzione, di curare i propri interessi, di avere una strategia e non di vivere alla giornata, svegliarsi la mattina del 1914 che ti sparano a quello per cui poi tu a quel punto sei obbligato ad avere un certo tipo di reazione, eccetera, eccetera. Ecco, di smettere quell'habitus e invece assumerne uno più responsabile, che segue i propri interessi, le proprie strategie, è la nostra grande difficoltà, sono d'accordo con te.
Fra altre cose, questi ultimi accadimenti in Georgia ti solleticano altre considerazioni o si allineano un po' a queste?
Ah, si allineano a questo, nel senso che c'è stato questo programma portato avanti anche da Michel a Bruxelles, cioè di prendere queste repubbliche che ruotano intorno alla Russia e andare incontro al loro desiderio di partecipare, diciamo, maggiormente all'Europa che non alla Russia. Poi la loro volontà è un'affermazione così, come l'Ucraina, no? La volontà dell'Ucraina, perché in piazza Euromaidan, sì, piazza Euromaidan c'erano 40.000 persone, in Ucraina sono 40 milioni di persone. Quindi attenzione, perché si fa presto a dire. Allora, voglio dire, anche le manifestazioni ai tempi dei Novax, quando hanno assaltato la CGIL da Singapore, potevano essere all'Italia, non vuole più i sindacati. Aspetta, insomma, andiamo a fare i numeri. Andiamo a votare e poi continuiamo e vediamo esattamente come stanno le cose. Anche perché sono realtà che storicamente, diciamo, hanno una parte di borghesia urbana e cittadina che certo guarda l'Europa con grande interesse, e però anche molta campagna, molta tradizione, eccetera, eccetera, che, diciamo, fa parte dell'ex Unione Sovietica, Russia. Come peraltro in Ucraina abbiamo poi scoperto, no? Zone in cui si parla una lingua, tutte cose che, se sei in buona fede, a grana fine, vai a studiare, a vedere, a tenere in equilibrio. Se invece le vuoi usare per fare delle generalizzazioni, degli effetti leva, perché c'è conflitto geopolitico e ti voglio cercare, ti voglio smembrare le forze, ti voglio mettere sotto repressione, e allora, a seconda dell'atteggiamento che vuoi perseguire, la puoi raccontare in un modo piuttosto che non in un altro. Quindi sì, in Georgia ci sarà anche chi vuole entrare nell'Unione Europea, c'è anche chi magari no, e soprattutto c'è chi invece che farsi gli affari suoi dall'esterno cerca di intervenire in questi processi, cosa che non è mai una buona cosa perché sono anche contraddizioni, e quindi quando entri nelle contraddizioni, poi dopo nascono i conflitti.
Sì, poi in trasparenza molto spesso questa addizione, cioè, che sembra, cioè, si parla addirittura di un allargamento a 35-36 stati,
Sì.
e somiglia molto a una certa politica inglese che poi voleva aumentare solo per, come dire, per impoverire il contenuto stesso
Certo,
dell'Europa comunitaria.
articoli di meno, no? E
Esatto.
tu prima fai la domanda e dici, però qui c'è l'Europa del Nord, l'Europa mediterranea. Questa, diciamo, se parlassimo di uno Stato, questo sarebbe federalismo, cioè andare incontro alle differenze territoriali e articolare anche un certo grado di diversità, no? Questa è una strada. L'altra invece è quella di andare tutti intruppati, finto uguali, ad aumentare gli effettivi. Ma non siamo uguali. Cioè
Certo.
noi, geopoliticamente, la Georgia, ma che ci abbiamo a che spartire? No? Che ce ne
Beh,
può fregare? Cioè abbiamo il Caucaso con dall'altra parte i russi? No, cioè abbiamo il Mediterraneo con dall'altra parte 2,5 miliardi di africani. Cioè, capito? Allora, chi le fa queste logiche? Perché siccome dubito che vengano fatte dagli europei, perché per quanto strani, insomma, un minimo di intelligenza, chiaramente seguono la logica americana, che questa è la logica NATO. E loro stanno su un altro continente con due grandi oceani, uno a destra e uno a sinistra, e hanno questa condizione un po' irresponsabile della geopolitica perché loro non ne pagano i prezzi. Cioè, se tu fai un errore, tu stai incastonato tra l'Eurasia e c'hai i russi, poi c'hai i turchi, poi c'è il Medio Oriente, poi c'è gli arabi, poi c'è gli africani. Quindi no, quelli stanno in mezzo a due oceani. E fanno quello che fanno, cioè vanno in
sì.
Afghanistan, poi ci ripensano, poi tornano, vanno in Siria, poi ci ripensano, a te arrivano i migranti, loro tornano a casa. Continuiamo così. È questa logica dell'allargamento quantitativo. Segue la stessa logica, che
Ormai infatti
ripeto.
la stessa dizione patto atlantico è diventata quasi umoristica, infatti, dal punto di vista geografico. Senti,
Certo, ma insomma, mi ricordo, sono un po' i marxisti. Cioè,
Cioè,
bisogna. No, c'è gente che ha difficoltà a capire che la storia cambia, cioè il tempo passa, no? Per cui certi
sì.
presupposti, l'atlantismo, che è un presupposto degli anni 40, 50, prima ovviamente contro il nazismo e poi dopo a contenimento dell'Unione Sovietica, pure i marxisti che si fanno all'opera di uno che scriveva nel 1850. Cioè, la storia cambia perché e porta a nuovi scenari, nuovi numeri, nuove logiche, nuovi attori, eccetera, eccetera. E qui bisogna essere forse un pochino più agili anche mentalmente e affezionarsi di meno a certe tradizioni, a certi punti fermi, e soprattutto in tempi come questi, ripeto, dove i cambiamenti sono molto profondi e molto veloci, essere abbastanza agili a pensare cose nuove, diciamo, e anche a
Ok,
sovvertire certi ordini. Gli americani bellissimi, bravissimi, ci piacciono da morire, da tutto quanto, però a livello di logica geopolitica forse dovremmo incominciare a capire che i nostri interessi possono anche essere differenti.
avvengo all'ultima domanda, non voglio sottrarti più tempo, ma in qualche misura l'hai già introdotta tu, nel senso che appunto ci sono termini, come dire, che andrebbero rivisti, o addirittura dovremmo forse smetterli di usarli, tu pure. Uno di questi è che nel parlare della transizione ecologica, quindi sono temi nuovi, finiamo per smarrire un senso più strutturale di questa trasformazione. Cioè, continuiamo a tenere un modello capitalistico e proviamo a appoggiarlo sopra queste nuove esigenze, pressanti esigenze. Almeno per come l'abbiamo conosciuta, questa economia capitalistica, che è uscita alla fine sotto le macerie del muro, sembrava trionfante, ma che invece è evidentemente inadeguata a certe risposte, insomma, a questi temi. Ecco, questo passaggio ad un'economia circolare ed ecosostenibile, che come sai, come ho avuto modo di dirti, è cosa centrale nella nostra programmazione, è possibile avvicinarci a questo tipo di economia nuova senza ridiscutere i processi e i rapporti di produzioni propri dell'economia capitalistica?
No, certo che no, anche perché chiaramente voi sapete meglio di me che poi tutta questa faccenda oggi a livello di pubblico è giocata da una parte sul discorso climatologico, mentre invece il discorso ambientale, più, diciamo, più prettamente ambientale,
Certo.
che è anche più complesso e ahimè anche un pochino più grave e anche un pochino più certo, perché insomma tutti gli indicatori che poi segnalano tutta una serie di problemi chimici che poi sono quelli che hanno portato Crutzen a introdurre il concetto di antropocene, quelli sono assolutamente misurati e indiscutibili. E chiaramente tutto quello è dipendente da un modo di produzione, una volta si chiamava così, no? Un modo di produzione, e non c'è la possibilità di, come dire, di farlo diventare meno entropico. Per esempio, è vero che noi abbiamo passato tutta l'industria pesante all'Asia, però per tornare a geopolitica cosa succede? Che quando poi ti siedi al tavolo per trattare le quote delle emissioni, e loro ti dicono, Ciccio, tu hai messo per 2 secoli e mezzo, oh, non è che io mi sto sviluppando negli ultimi 20 anni e tu mi dici che non puoi, no? E quindi e poi è anche una perdita di tempo andare a dire, però i cinesi emettono, tipo, ho capito, a parte che sono 1,4 miliardi, per cui se tutto l'Occidente sono 700 milioni, e questo è strano perché se tu vai su internet non c'è neanche la voce Wikipedia delle emissioni pro capite, cioè si parla sempre di emissioni assolute, per dirti come questi discorsi entrano poi a far parte di una sorta di conflitto delle opinioni anche dal punto di vista geopolitico in maniera molto all'ingrosso, no? E per cui sì, se non cambi il modo di produzione, ma ti dirò di più, se non cambi modo sociale barra politico, cioè io credo che la più grande emergenza che noi abbiamo è relativamente la democrazia, dove per democrazia intendo la capacità, la possibilità concreta che hanno le persone di informarsi, farsi un'opinione, dibattere e alla fine partecipare attivamente alle decisioni che riguardano le forme di vita associata, che siano i modi di produzione, che siano gli allineamenti geopolitici, che siano quante ore dobbiamo lavorare al giorno, che sia che tipo di educazione dare ai nostri figli e via discorrendo. Cioè c'è da rimettere mano a una serie di decisioni della nostra società. E purtroppo il livello di preparazione, ma anche le infrastrutture, diciamo, la possibilità che le persone hanno di partecipare a queste decisioni è estremamente bassa. Per cui sì, bisognerebbe rimettere mano al modo di produzione, però, ripeto, poi chi lo fa? E come facciamo a spiegarlo alle persone? E poi dico, alla fine le persone devono decidere perché poi sono quelle che pagano il prezzo del cambiamento. Per cui vogliono cambiare il modo di produzione per avere un futuro più equo, brillante, sostenibile. Almeno sanno cosa stanno facendo e quando cominceranno i problemi diranno a se stesse: va bene, consapevolmente ho preso questa decisione. Se no, tu che fai? Forzi delle scelte, poi hai dei feedback che inevitabilmente diventano qualche volta anche un po' negativi, disordinanti, eccetera. E allora ti arriva Trump e ti dice: no, vedi, l'economia va male perché hai preso le decisioni. Allora tutti quanti si buttano dall'altra parte e alla fine questi processi diventano anche assolutamente ingestibili. Quindi la priorità, sì, c'è cioè una priorità ecologica, ambientale, dei diritti umani, tutto quanto, quello che vi pare, ma quella più importante che io vedo è questa, cioè una priorità di portare le persone o di riportarle a decidere della propria vita. Si chiama società. Allora, stranamente, nel diritto commerciale, quando fai una società, tu hai le quote, no? Sei il socio. Non si vede un socio che manda avanti una società e non si occupa della sua società. Mentre invece noi non ci occupiamo della nostra società. Anzi, veniamo invitati a starcene buone sul divano, a guardare il dibattito di quelli che sanno le cose. Ma noi non facciamo parte del consiglio d'amministrazione.
Mi piace molto, mi piace molto questa chiusura perché, insomma, per quanto può sembrare cinica, in realtà introduce almeno un elemento di speranza. Quindi ti ringrazio molto, Pierluigi. Non mi resta che darti appuntamento ad altre occasioni, se verranno e se vorrai. E ringrazio tutti gli ascoltatori di Concord 23. Ciao, a presto.
Sì. Ti saluto anch'io, ringraziando te, dandoci un altro appuntamento quando capiterà, ok?
Ciao, grazie ancora.
Grazie Marco, ciao ciao.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
I nostri speciali. L'Europa al voto.